Il Signore sia con voi.
Dal
Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato, o forestiero o nudo, o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: in verità vi dico, ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Parola del Signore. La solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, l'abbiamo detto tante volte, conclude un anno liturgico, conclude cioè un itinerario che la Chiesa ci permette di compiere ogni anno meditando i misteri del Cristo e potendo adeguare la nostra volontà alla sua, così come Egli ha stabilito e pensato da sempre di adeguare la nostra identità alla gloria che gli appartiene. Dunque una ricerca che parte dalla nostra piccola vita, ma è anche un desiderio, una ricerca che parte dalla sua maestà immensa ed infinita. È come due realtà che sono e si sentono chiamate a cercarsi per celebrare, una volta trovatisi, per celebrare la bellezza, la grandezza, l'amore del Dio onnipotente ed eterno. Allora, con questa idea, con questa immagine, noi possiamo entrare in questa solennità e anche in questa parola che la Chiesa in questa occasione ci regala. Vorrei innanzitutto che noi ci togliessimo da quei sensi di colpa tipici tutte le volte che ci mettiamo davanti a una parola che distingue i buoni e i cattivi, i capri, le pecore, le mette a destra e a sinistra e poi alla fine questi sono buoni e quell'altro no. Ecco, piuttosto prendere questa immagine come un criterio di lettura della storia, ma per capirlo bisogna tornare alle origini della storia, cioè al pensiero stesso di Dio. Il Dio creatore che dice e la luce viene ed esiste, che chiama, che divide e separa le tenebre dalla luce, che separa le acque dalla terraferma, che separa il male dal bene, colui che con la sua parola infinita, con la sua parola eterna, il suo stesso Logos, dirà il Vangelo di Giovanni, cioè il suo stesso Figlio, attraverso questa realtà crea tutte le cose, chiamandole per nome, come dire, prende dalla sua parola, dal pozzo senza fondo del suo amore infinito e comincia a regalare a tutte le cose della creazione, a tutte le realtà creaturali, qualcosa che gli appartiene. nominandolo gli dà qualcosa di sé, affidandogli una realtà, un'identità nella storia, gli presta, diciamo così, qualcosa che lo riguarda, la sua libertà, la sua bellezza, la sua intelligenza, il suo desiderio di fare di tutte le cose una realtà sola. Dunque, tutto quello che c'è, che esiste, non è Dio, ma porta con sé un segno del Dio Altissimo. Francesco, nel Cantico delle Creature, lo identifica in maniera ammirabile, dice proprio questo, cioè che la lode del Signore, o meglio, la gloria di Dio si può intravedere, si può scoprire, si può raggiungere anche nel paradosso delle cose che nascono, crescono e muoiono e che apparentemente non hanno una grande importanza. Allora, tutte le realtà portano qualcosa di Dio, ma la libertà che Dio ha affidato loro è una libertà reale, una libertà autentica, un libero arbitrio, diremmo, che può indurle, che può aiutarle a cercare Dio o a rifiutarlo. Questo è il segreto dell'amore, che possa essere comprato totalmente o anche rifiutato. Se non fosse così, sarebbe un amore condizionato, voi lo sapete, lo sperimentate. Un amore che sia sotto condizione non può chiamarsi amore, è dipendenza, è schiavitù, è qualche altra cosa. Dunque un amore che sia educato ad essere libero. Allora, dentro questa libertà, queste parole si muovono, le sue parole si muovono nella storia. Alcune di queste parole, alcuni di questi nomi, o diremmo, identificando le parole alla realtà creaturale, ognuno di queste creature si muove dentro la storia obbedendo o non obbedendo. Tutte quelle realtà che obbediscono a questa parola, la scrutano, la conoscono e poi la mettono in pratica, sono le pecore. Guardate, le pecore e i capri non differiscono per la presenza di certe protuberanze sulla testa, non è questo. È che le pecore che formano il gregge possono essere condotte ai pascoli, condotte in luoghi dove è possibile camminare insieme a loro. Mentre le capre, lo sapete, non hanno un pastore, se ne vanno sui monti, in luoghi rocciosi, spesso si trovano da sole, si trovano cioè in realtà dove è più difficile accompagnarle, è più difficile mostrare loro la via. Allora ci sono delle realtà creaturali che ascoltano la parola, la mettono in pratica e dunque si dirigono agevolmente lungo i sentieri dell'esistenza, come le pecore. Altre invece, che un po' orgogliosamente, superbamente, se ne vanno per conto loro, non conoscono obbedienza e non la vogliono conoscere, tronfi e orgogliosi solo della propria identità e delle cose che possiedono. Costoro, come onagri, come asini sui monti, tra le rocce, come capre, se ne vanno errando, disturbando spesso anche la piena del gregge. Questa è la storia, ma non è solo la grande storia dove ci sono i grandi cattivi e i pochissimi buoni. Questa è la storia anche della tua vita e, se vuoi, anche della tua interiorità, dove pensieri diversi si alternano costantemente e quasi quasi ti impediscono di stare e di vivere una pace duratura e solida. Allora, queste realtà, queste parole che si muovono dentro la storia, a un certo punto vedono il Signore giungere, cioè vedono la parola per eccellenza, il Logos divino, arrivare a chiamarle per nome di nuovo. Quelle che portano questo nome dentro di loro lo riconoscono, lo seguono. Vi ricordate? Le pecore ascoltano la mia voce, io sono la porta delle pecore. Dunque subito risuonano, non importa come sono, lo dice questa parola, sono grasse oppure forti oppure deboli oppure perdute oppure lontane oppure vicine, non importa come sono pecore che portano il suo nome, lo possono riconoscere, lo sanno riconoscere. E queste sono premiate. Gesù dice: venite benedetti dal Padre mio, perché avete dato da mangiare agli affamati, avete dato da bere all'assetato, avete fatto tutte queste cose, le avete fatte a me. Allora loro inconsapevoli dicono: ma quando abbiamo fatto tutto questo? Ma come è possibile? Non ce ne siamo neanche accorti. Che cosa è successo? Veramente sono così inconsapevoli. In realtà, chi fa risuonare dentro la propria vita il linguaggio di Dio lo scopre anche nell'altro. Infatti dice questa parola:
se avete fatto anche a uno di questi piccoli tutto questo, l'avete fatto a me. Che cosa è successo? Avete riconosciuto nei piccoli, cioè in quelli che non hanno apparenza né bellezza né niente di glorioso, gli uomini di questa storia, vi avete riconosciuto un seme eterno, vi avete riconosciuto un riverbero della luce che viene da Dio, vi avete riconosciuto una immagine e somiglianza che portano dentro la loro esistenza. Dunque, facendolo a loro, l'avete fatto a me. Avete trattato l'altro come una parola che viene da me, non l'avete schiacciato, non l'avete sfruttato, non l'avete tradito, non avete parlato contro di lui, non l'avete ingannato, ma l'avete accolto come una parola che può fare frutto, come un seme che può fecondare la terra. Dall'altra parte, queste capre che girano per le montagne e che pensano di cercare il bene, che pensano di muoversi agevolmente anche in mezzo ai pericoli, non si sono, per la loro superbia, non hanno avuto la capacità, non hanno avuto la grazia, la possibilità di intravedere, di scorgere anche nelle realtà difficili e schiacciate, di poter vedere qualcosa che parla di Dio, e dunque hanno approfittato dell'altro, lo hanno ingannato, lo hanno calunniato, lo hanno schiacciato in molti modi, con molte indelicatezze, con molte accuse, in molti modi. Costoro come fanno di fronte alla parola a capire qualcosa? Ma guarda anche la tua vita, tanto per dire cose più semplici. Ma quando tu sei nella grazia, ti accorgi che se ascolti una parola si muove dentro di te un mondo e comincia ad animarsi? Dall'altra parte, quando invece sei in uno stato non di grazia, ti accorgi che questa stessa parola ti lascia freddo, chiuso, senza interesse, senza niente che ti muova a fare qualcosa? Questo è proprio quello che si dice a proposito delle pecore e dei capi. Perché Dio ha pensato questo? Ce lo dice San Paolo in questo ammirabile mosaico dell'amore di Dio, della lettera ai Corinzi, quando dice: bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. Ma come regna costui dentro la storia di sopraffazione, di dolore e di sofferenza? Regna costruendo questa logica di bene, regna interessando il cuore degli uomini, catturando il loro desiderio, la loro volontà, perché gli uomini scoprano la loro libertà nell'attaccamento alla sua parola, perché scoprano la propria identità nella scoperta dell'amore di Dio. Dunque regna in mezzo alla realtà dei, non dei buoni, quelli che diciamo noi, in mezzo alla realtà di quelli che lo cercano con cuore sincero, che si partono dalla propria situazione, a volte anche di difficoltà, di oppressione, ma lo vanno a cercare nella relazione e nella bellezza delle cose, della grazia che Dio ci regala. E dice: quando tutto gli sarà sottomesso, anche lui, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in lui. Allora questo verbo, avendo visto che le pecore si erano perse tra i monti di Israele e nessuno se ne curava e nessuno le ricercava, ha preso la nostra carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha cominciato a chiamare ognuno per nome, che sia Pietro, che sia Giovanni, Giacomo, che sia Natanaele, che sia Filippo o qualcuno degli apostoli, ma che sia anche ognuno di voi, ha cominciato a cercarci, a chiamarci per nome, ad aprirci una via di salvezza, una via dove lui potesse dimostrarci perché e come ci ha amati. In questo modo ha regnato. Facendo così ha sottomesso chi? Il sospetto, ha sottomesso il dubbio che Satana aveva seminato come la zizzania nella storia. Lo ha schiacciato nel cuore di quelli che gli sono fedeli, lo ha oppresso per sempre nella vita, nell'esperienza esistenziale di quelli che desiderano conoscere il suo volto. Perché per sottomettersi egli stesso attraverso la croce e restituire tutto a Dio. Vi ricordate la preghiera sacerdotale che Gesù fa quella sera, l'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni? Dice: Padre, io e te siamo una cosa sola. Ora questi portano il mio nome, perché io sono come loro in qualche modo, e loro anche si riconoscono come me in qualche modo. Però hanno sentito che guardandomi potevano vedere qualcosa di quello che sei tu. Non lo sapevano, non ti conoscevano, non avevano una grammatica per conoscerti e per aggiungerti, ma noi abbiamo parlato loro del nostro rapporto, della nostra relazione eterna. Anzi, gliela abbiamo regalata, gliela stiamo dando per sempre. È lo Spirito che procede dal Padre e dal Figlio, perché anche loro possano essere in noi una cosa sola, come io e te, Padre, siamo una cosa sola. Questa è la sottomissione del Figlio al Padre. Questa è la chiamata raccolta di tutte le parole disperse nella storia, perché tornino a formare un pane solo. Amici, quando noi ci avviciniamo all'Eucaristia, al frutto più bello, più grande, più meraviglioso del sacrificio di Cristo sulla croce, stiamo compiendo questo, una riunificazione, una riunione di volontà, di desiderio, di amore, di speranza, di fede e di esercizio della carità e di abbandono a Lui. Stiamo dicendo: ebbene Padre, amen, si compia questa unione, si compia questo ritorno nella volontà, attraverso la volontà del Cristo e il suo sacrificio, questo ritorno al tuo cuore, all'eternità e alla tua gloria. Possiamo trovare anche noi la nostra dimora dentro la tua eternità immensa. Allora noi questo celebriamo alla fine di questo anno. Quando lo celebriamo? Se siamo entrati nel mistero dell'incarnazione del Verbo, se abbiamo accolto tutta la predicazione del Cristo durante l'anno, se abbiamo contemplato i misteri della sua vita divina e anche della sua predicazione in mezzo alla storia, se abbiamo con Maria accompagnato questo mistero perché diventasse carne in mezzo a noi e dentro di noi, non solo nel nostro linguaggio, ma anche nelle nostre azioni, se siamo entrati nella morte con Lui per essere risorti con Lui, allora oggi celebriamo qualcosa che è caparra della nostra vita, la glorificazione, la regalità, come una vocazione che è stata data ad ogni cristiano fin dalla creazione del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.